20 gennaio, scusate, 2017, non riesco mai a imbroccarla dall'inizio di quest'anno, la data esatta. Comunque posso dirvi invece l'ora esatta, sono le 9:30 minuti primi, voi siete all'ascolto di radiazione.info e questa è la rassegna stampa. Versione ridotta della rassegna stampa, soltanto un'ora, delle 9:30 alle 10:30, perché sono soltanto io, la mia co-conduttrice, e ha un picchetto antisfratto, quindi rimanete sintonizzati perché tra poco vi darò anche le coordinate di dove si trova, così se volete ingrossarne le fila ovviamente siete i benvenuti. E anzi, ve lo dico subito: Chiesa Nuova, non mi dicono di più, e gli chiedo la via. E comunque adesso vi dirò anche la via, così appunto, cioè, si può fare anche dell'altro oltre ad ascoltare Radiazione, che comunque è un bel vivere, però insomma possiamo ambire a di più. Intanto però cominciamo con la rassegna stampa vera e propria, andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani italiani, a partire dal Fatto Quotidiano, anche se credo che la parte del Leone la farà il terremoto di ieri e la slavina che c'è stata, dove è stata? Valanga sul resort in Abruzzo. Ecco appunto, infatti il Fatto Quotidiano comincia così: disastro su disastro, terremoto, che cosa non ha funzionato e perché? Elicotteri a terra, piano neve, KO, 80.000 persone ancora al buio. Divide questo articolo in quattro punti principali. L'allerta meteo nelle zone colpite dallo sciame sismico è partita il 2 gennaio, ma poi non è stato inviato un numero adeguato di spazzaneve. Punto 2. Dalle costose casette di legno promesse dal governo Renzi in campagna referendaria non c'è traccia, gli sfollati ancora in tende e container. Punto 3. La gelata ha reso inservibili diverse centraline dell'Enel, così per diversi giorni 500.000 di persone sono rimaste senza elettricità. 4. Molti borghi sono isolati a causa della mancata manutenzione stradale, i velivoli dell'abolita forestale bloccati dalla burocrazia dopo la riforma. Questa è la situazione e se vi interessa appunto lo sfratto è in via Ampere in Chiesa Nuova, quindi sapete anche dove andare se volete sostenere questa lotta. Intanto andiamo avanti col Fatto Quotidiano. Rose rosse per te, il leader del partito più inquisito d'Italia omaggia lo spirito guida. Alfano, ministro della malavita, sulla tomba del latitante Craxi. Tradimenti, Lotti alla cena dei Verdini finisce imputato. E ancora, sorpresa, i veri fascisti sono i democratici. Però. E andando avanti, si parla anche se non occupa le centralità delle varie prime pagine, ma soltanto perché c'è stato appunto il terremoto, c'è stata la slavina in Abruzzo, si parla comunque anche di morti, se no probabilmente sarebbe la notizia principale quella dell'insediamento ufficiale di Trump alla Casa Bianca. Infatti abbiamo un occhiello con scritto il giorno di Trump entra alla Casa Bianca tra le solite proteste. Tre occhielli in calcio alla prima pagina, rapiti di cui due uccisi, Leni avvisò la Bonatti del rischio sequestro in Libia, ma fu inutile. Ci aveva provato Leni altronde, però. Banchetti, slot, arresti, cettola qualunque esiste nel casertano e si chiama Pasquale. E poi abbiamo anche un occhiello con J-Ax e Fedez, restiamo onesti e comunisti anche con Rolex. Che mi tocca leggere, signori. Comunque, mi dicono ora che lo sfratto è stato rimandato il 17 marzo, quindi abbiamo anche la prossima data e abbiamo comunque una buona notizia con cui aprire la rassegna stampa, che comunque continua dopo il Fatto Quotidiano. Passiamo al Corriere della Sera. Corriere della Sera che titola Hotel Travolto, strage, accuse, 4 vittime, oltre 25 dispersi, il Viminale interviene sulla protezione civile. Scendiamo ancora e abbiamo malintesi con l'Italia, ma siete vitali per l'euro. L'intervista il commissario europeo Moscovici. Abbiamo poi un po' di speculazioni, la tragedia e le storie su appunto, penso, casi di famiglie, di persone colpite da questo terremoto della Slavina. Ma ve lo risparmio tranquillamente, tant'è che addirittura il Corriere della Sera non parla di Trump che si insedia alla Casa Bianca. Vediamo se lo farà la Repubblica. No, tra l'altro la Repubblica lo fa in calcio alla prima pagina. Obama, il passo d'addio che è già nostalgia, Trump l'esordio del presidente fragile. Quindi comincia subito la... C'era già prima, ma adesso comincia nella figura di Presidente degli Stati Uniti d'America l'operazione di mistificazione mediatica nei confronti di Trump. Ora, non che quest'uomo sia uno stinco di santo o che meriti la nostra stima, la nostra complicità, anzi, minimamente, ma vedere come con lui venga usato un certo tipo di stampa che non è di solito riservata al Presidente degli Stati Uniti d'America, piuttosto ai capi di Stato delle nazioni nemiche, che veniva usata con Erdogan, ad esempio, prima che diventasse il leader il capo supremo dei lager, con cui ci teniamo lontani buona parte del flusso di migranti che arriva in Europa, lo dicevamo anche con di Xi Jinping prima che diventasse il guru spirituale di Davos e del neoliberismo negli ultimi giorni. E quindi adesso tocca a Trump, con qualcuno bisognerà pur prendersela. Infatti abbiamo Obama con la faccia che sorride e Trump invece con sta faccia da culo. Proprio il volto è disegnato per ricordare un ano, tanto che la bocca è proprio aperta, che dici questo, vabbè. sono anche le 9:30 di mattina, non si può andare troppo in là con certe descrizioni, ma si può andare invece in là con la lettura delle prime pagine. Leggiamo la stampa. La stampa parla anche lui, il giorno di Trump sarà la festa del monopolio, no scusate, del mio popolo. Sepolti nella tomba di ghiaccio, aveva l'assalto. E non c'è il buongiorno di Gramellini, ora si parla di calcio, il calcio ora fa gol con il marketing. Va bene. E il caso, il colosso cinese Alibaba si regala alle Olimpiadi, sarà lo sponsor sino al 2028. Megoglioni. Passiamo al manifesto. Manifesto che in grande, tutti hanno la stessa foto tra l'altro, quello del di un uomo del soccorso alpino di spalle mentre vede la devastazione provocata alla slavina, con un titolo sì, simpatico, però in questo caso magari neanche troppo, perché non è sbagliato quello che lascia intendere il titolo, che è Silenzi di tomba. Scendiamo giù, due sopravvissuti, 30 dispersi e 4 corpi recuperati sotto l'albergo Rigopiano, travolto dalla montagna di neve. I soccorritori scavano a mani nude, ma delle macerie non risponde nessuno. L'emergenza infinita dei comuni isolati, nessuno ci ascolta. Gentiloni, sobrio, convoca il Consiglio dei Ministri sullo stato d'emergenza. Andiamo oltre. Referendum CGIL, un sì contro il Jobs Act e il suo mondo. All'interno del manifesto ci spiega cosa c'è, D'Alema lancia il centrosinistra derenzizzato, 133 milioni nel 2016, ora è record di licenziamenti, e poi ancora toghe politica troppo vicine, l'eurocritica. Poi USA Day One, il sorversivo delle classi dirigenti, American Psycho, comincia l'era Trump, proteste in tutto il paese. Scendiamo sotto, voi non potete vedere, ma sviluppato in verticale il sito da cui prendo le prime pagine e da cui adesso attingo anche la prima pagina del Sole 24 Ore, che vabbè, anche lui in alto con un'altra fotografia, però devo dire la notizia più che del terremoto si parla della valanga in Abruzzo, perché ovviamente ci sono i morti e quindi vende di più. Ma la notizia principe è Draghi, avanti con il quantitative easing. Per il presidente BCE non basta l'inflazione di dicembre per cambiare linea. Mercati stabili, piazza affari, più 0,69%. La replica del governo tedesco, anche la Germania beneficia della nostra politica. Il giuramento di Trump, vabbè, bla bla bla. L'arma di persuasione di massa che ha fatto vincere il Tycoon. Che bello nome Tycoon, però, Cioè, non è che lui sia bello né bravo, però Tycoon lo trovo un termine molto musicale. Liquidità, scudo pubblico su 6 banche. Scudo pubblico, scudo forse inteso nell'antica accezione romana di scudo in quanto soldo. Comunque, Vegas, Consob, il bail-in è uno shock normativo senza precedenti. Potrebbe farci una canzone Donatella Rettore con questo sottotitolo della notizia del Sole 24 Ore, ma purtroppo non credo che lo farà. Bene, queste erano le prime pagine di quest'oggi, vi lascio con un po' di musica, torniamo tra pochissimo con, direi, senza dividere geograficamente le notizie, con una scarrellata di notizie da tutto il mondo, Padova compresa. Allora torniamo in diretta quando sono le 9:47 minuti primi. Scarrellata di notizie. Beh, cominciamo dal locale, ma senza soluzione di continuità con le altre, come dicevo prima. Un po' di notizie. Allora, da Padova oggi, sgominata banda di ladri sinti, contestati 6 furti, una tentata rapina e un'estorsione. Grande notizia. Poi sotto abbiamo Il Mattino. Padova, la confezione di Don Contin, donne, uomini e giochi erotici. Ancora Padova oggi, 3 individui lo avvicinano per minacciarlo con un coltello e rapinarlo del suo telefonino della serie. Non sappiamo di che cazzo parlare, quindi parliamo di microcriminalità che fa sempre notizia e crea quell'aura di paura che tanto piace sia ai giornalisti che a chi probabilmente li finanzia. Cioccolatte di Padova alla Richmond D7, la fiera del gelato di Rimini. Attenzione, signori. Beh, quella sotto però del Mattino è una notizia considerevole, infatti mi sa che ve la leggo, perché abbiamo assolta la cavalletta finita nel piatto per sbaglio. Come fai a assolvere una cavalletta che è andata da un giudice? Beh, comunque, è commestibile. Padova, azienda di ristorazione a processo per l'insetto nel cibo, ma la difesa la fa scagionare. Ma a chi la fa scagionare? Non è nociva, la mangiano in tanti. Viva, soprattutto. L'imprenditrice trova una cavalletta nel piatto di spinaci della mensa aziendale e denuncia la società di ristorazione fornitrice per la violazione delle norme in materia di igiene alimentare. Vedete? L'altra mattina si è tenuta l'udienza. La difesa ha chiesto l'assoluzione, sostenendo tra l'altro che la cavalletta è un insetto sano, non un parassita che viene comunemente portato in tavola in molte parti del mondo. Come non è un parassita? Vabbè. Europa, beh, se si fa relativa all'essere umano, in effetti è un animale sanissimo la cavalletta, Europa compresa, e che pertanto non rappresenta alcun pericolo per la salute. Il giudice ha scagionato l'imputato, ma l'imputata. Bisognerà attendere ora le motivazioni del Tribunale di Padova per capire se le ragioni della difesa sono state integralmente recepite per pronunciare la soluzione. Certo, però la rivoluzione alimentare è entrata anche nelle aule di giustizia. Bellissima questa notizia, veramente. Ma soprattutto la cosa che è più bella è che sembra che in tutto questo a essere assolta sia stata proprio la cavalletta. Vabbè, andiamo avanti. Sempre col Mattino di Padova, top 500 Padova, competenze e innovazioni, le imprese puntano sul boh. Bravi. Ancora sotto, teatro transgender, polemica in Veneto. E sotto, vescovo Cipolla, ha fatto parlare il Don, facciamo parlare anche il vescovo, direte voi. E infatti, mi vergogno e chiedo scusa per tutti, forse era anche lui un intrallazzone, ma lasciamo stare. Terremoto, Veneto, elicotteri e 100 uomini. E ancora, dal Mattino, l'imbalsamatore e i suoi animali che raccontano storie incube, orge in canonica, questa è l'ANSA, vescovo chiede perdono, vabbè. Padova oggi mette in vendita un Cartier da 2000 euro su internet, acquirente paga con assegno falso. Brava banana. Ancora, Padova oggi, incidente a Campo San Martino, camion va a sbattere contro platano, salva l'autista. Cioè, ANSA. Cortina, colpito da infarto alle 5 torri. Ma che cazzo di... Vabbè, io non capisco perché ci siano queste notizie. Cioè, mi dispiace per lui, ma che addirittura prenda posto sull'Agenzia Nazionale della Stampa Associata, per me è motivo di stupore. Sempre il Mattino di Padova, 100 volontari della Protezione Civile del Veneto arrivati nelle Marche. Vabbè, poi si parla sempre di sto prete, delle orge, ma ce ne interessa fin lì di questa notizia, quindi alle Le Bleu ripartiamo con notizie dal resto del mondo. Mafia, sequestrati beni per 1,5 milioni di euro, questa è l'ANSA, e il Fatto Quotidiano, PD, demonizzare l'avversario nuoce alla salute. Di cosa vanno a parlare qui? Alla fine l'ha capito anche Massimo D'Alema, a differenza del plotone dei pasdaran renziani che continua imperterrito a presidiare i salotti televisivi ed il web, tanto esecrato a parole per demonizzare il populismo montante ed il movimento che ne sarebbe la manifestazione più eclatante, niente più di un algoritmo, come sostiene l'ex presidente del Consiglio. Nell'intervista del Corriere della Sera, quello che fu il presidente della bicamerale, ribalta nei confronti di Renzi la frase profetica di Nanni Moretti: ormai è chiaro che con lui non vinceremo mai. Massimo D'Alema tocca anche un punto essenziale e sfida l'ottusa cecità del PD renziano. Su posto Gentiloni non ha dubbi e senza perifrasi prevede che il PD e Berlusconi non avranno i numeri per fare nessun governo, per il semplice motivo che tra il PD e il suo elettorato si è consumata una rottura sentimentale e che la mano tesa di Berlusconi per difendere come sempre il suo impero, questa volta da Vivendi, non intercetta il sentimento dell'elettorato di centrodestra. Quanto alla guerra permanente nei confronti degli avversari più temibili, cioè il Movimento 5 Stelle, osserva banalmente, ma in controtendenza al tabù imperante nel PD e in molta parte della sedicente sinistra, che anziché deprecare il populismo cercando di delegittimare i nostri competitori politici, dovremmo cercare di metterci in sintonia con il popolo. Quindi giustamente dice, vabbè, se il populismo funziona, che viva il populismo. Questo dice Massimo D'Alema, non lo dice soltanto lui, e vi rimando a questo punto alla presentazione del libro La variante populista, che verrà fatta questa sera al Ciurmo, se non sbaglio alle 7:30 di sera, libro che ha fatto molto discutere appunto per questa considerazione, anche se articolata in maniera diversa, che faceva anche D'Alema. Interviene e spiega i contenuti del libro l'autore Carlo Formenti, che ho sentito ieri e devo dire che è un oratore interessante, preparato, quindi se siete interessati vi consiglio di andare questa sera al Ciurmo ad ascoltarvi questa presentazione. Andiamo avanti, continuano le ricerche all'hotel Rigopiano e sotto, questo è il post, mentre sempre il Fatto Quotidiano, Trump è il giorno del giuramento, tensione a Washington e marce di protesta contro il 45esimo presidente USA. ANSA, omicidio 17enne rione sanità, 4 arresti. Sempre il Fatto Quotidiano, obsolescenza programmata, cos'è, perché è ora di una legge anche in Italia. Andiamo a vedere cosa dice. Io non è che ho una qualche passione per il Fatto Quotidiano, anzi, detto proprio fuori dai denti, a me Marco Travaglio e buona parte della sua crew stanno un po' qui, non mi hanno fatto niente personalmente, però non apprezzo il loro modo di fare, cioè non apprezzo la loro ideologia, non apprezzo quello che professano, non apprezzo anche il loro imprinting retorico, ma quantomeno va loro riconosciuto che fanno un lavoro di giornalismo a differenza di molti altri, e quindi volente o dolente mi trovo spesso a leggere notizie del Fatto. Allora, andiamo a leggere. Stimolato dai commenti dell'ultimo post, affronto un tema legato alla durata dei beni o dei loro componenti, il tema è quello dell'obsolescenza programmata. Questo lo scrive Fabio Balocco. Innanzitutto perché non dicevo, ma lo ammetto, nero all'oscuro, che l'obsolescenza programmata, grazie alla quale bene, spiego cos'è, non è un'invenzione moderna, ma ha in realtà addirittura una nascita certa e anche piuttosto datata, il 1924. Fu in tale anno che venne costruito un cartello Phoebus, tra i maggiori produttori di lampadine elettriche, General Electric, Tusgram, compagnie di lampes, Osram e Philips, anche al fine di accorciare la vita delle lampadine stesse, in modo da incrementare la produzione del bene. 1000 ore, questo è il limite massimo di durata che dovevano avere le lampadine. Il consorzio cessò di esistere con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, ma lo scopo che esso perseguiva, anche se non più palese, tuttora sussiste, ed è così che la Apple ammette candidamente che l'iPhone è pensato per durare circa 3 anni, mentre l'iMac sono calcolati 4 anni di vita. Per contrastare l'obsolescenza programmata, che io definì un crimine contro l'ambiente, per il semplice ovvio motivo che incrementare la produzione di rifiuti non è certo sano, ma e soprattutto, come dice lui, giacciono attualmente presso il nostro Parlamento 3 proposte di legge su questa incrementata produzione di rifiuti dovuta all'obsolescenza programmata. Le 3 iniziative si muovono lungo l'unica direttrice, tutela del consumatore. Vabbè, Insomma, questa è la notizia, la garanzia che passa da 2 a 5 anni, che diventano 10 nel caso di prodotti di grandi dimensioni, proposta dal Movimento 5 Stelle. Disponibilità di pezzi di ricambio fino a che il prodotto è sul mercato per i 5-7 anni successivi. Costo del ricambio proporzionato al prezzo di vendita del bene. Possibilità di riparazioni a costi accessibili. Questa, secondo me, è di fatto la cosa più furba che si può fare, perché questi continueranno a produrre così, continueranno a tenere alto il costo delle parti di ricambio, perché sennò il giochino non funziona. Ma quello che uno può fare, al di là di cose legiferi lo Stato italiano, è, se si tiene a usare un bene e se si vuole uscire dal meccanismo sporco della sua produzione e della sua continua rigenerazione, bisogna capire un minimo come questo bene funziona. E mi riferisco, per esempio, come ci citavano l'articolo, agli smartphone o ai computer. Cercare di conoscerlo un po' più a fondo e imparare, non dico aggiustarselo da solo, ma cosa bisogna fare quando qualcosa non funziona, capire quali sono i problemi, perché già questo fa risparmiare centinaia di euro, perché nessuno ti obbliga a comprare i pezzi direttamente dalla Apple o dalla Samsung, e soprattutto nessuno ti obbliga a pagare Fanta dobloni per farti aggiustare qualcosa che potresti sistemare tranquillamente te da solo. Anche perché molto spesso l'obsolescenza programmata, oltre che di hardware, è principalmente di software, e quindi in quel caso lì il costo, se uno si mette di buona lena, è praticamente nullo. ANSA, industria del tarocco su ricambi auto. Ancora sotto, neve, frazioni Marche ancora isolate, poi rapine in banche bolognesi, 6 arresti. Fatto Quotidiano, Trump al potere, un antidoto chiamato realtà contro i deliri complottisti. Terremoto Centro Italia, sempre il Fatto Quotidiano, vice ministro interno all'hotel, situazione molto difficile, speriamo di trovare superstiti. Scendiamo ancora, soccorsi a Rigopiano, travolta da una slavina. Israele Palestina, Fatto Quotidiano, la guerra infinita tra risorgimento e libertà. Io questa non la voglio neanche leggere, anzi lo faccio. Facciamoci del male, non è che solo D'Alema può citare Nanni Moretti, lo cito anche io, continuiamo a farci del male. Vediamo cosa dice. La storia della nascita di Israele è legata intrinsecamente ad un conflitto. Appena lo Stato vide la luce, si dichiarò indipendente dopo il riconoscimento da parte delle Nazioni Unite e la fine del mandato britannico, 14 maggio 48. I paesi arabi limitrofi attaccarono il giovane paese ebraico su tutti i fronti per cancellarlo dalle mappe, o forse per riprendersi almeno parte del territorio che il piano di spartizione UNSCOP aveva, a loro parere ingiustamente, assegnato a un gruppo nazionale estraneo alla regione, gli arrivati dall'Europa, come li definisce giustamente il grande intellettuale palestinese Edward Said nel suo celebre La questione palestinese. In un saggio di alcuni anni fa, 2007, Furio Colombo, giornalista e presidente dell'associazione Sinistra per Israele, scrisse che nel 48 Israele ha realizzato un proprio sogno risorgimentale, detto sionismo o ritorno alla terra degli ebrei, ma ha preso possesso di una parte di terra solo dopo un voto delle Nazioni Unite e non ha tolto terra di un altro stato più di quanto l'India o il Pakistan abbiano tolto all'impero britannico. Salute! Prosegue affermando che ogni nazione si costituisce in stato tramite un atto di conquista, la presa di un territorio e la ricerca di un riconoscimento internazionale, punti sui quali è impossibile dissentire, e che l'unica differenza tra Israele, India e Pakistan è che lo Stato palestinese, che avrebbe dovuto sorgergli accanto, non ha mai accettato di esistere, non gli è stato permesso dalle potenze arabe dell'area. Da quel momento in poi si sarebbe originato l'annoso conflitto israelo-palestinese che si trascina fino ai nostri giorni. Questa lettura è veramente aberrante, devo dire, perché a questo punto qua uno potrebbe anche dire, vabbè, se è un processo intrinseco della creazione dello Stato, la presa di un territorio dal manu militare o comunque con la forza e l'autoproclamazione di uno Stato e il riconoscimento internazionale, allora all'ISIS manca soltanto il riconoscimento internazionale. Però loro sono cattivi, Israele invece sono dei buoni samaritani. Il sionismo non so cosa c'entri con la sinistra, sinceramente, e comunque oltranzismo religioso anche quello. e che siano gli stati arabi i primi responsabili dell'emarginazione geografica e umana del popolo palestinese, credo che sia un'enorme puttanata. Guarda, non sono ferratissimo sulla storia, magari non lo era 50 anni fa, ma ad oggi, e quando dico oggi mi riferisco a quantomeno agli ultimi 20-25 anni, il primo responsabile non sono certo i paesi arabi limitrofi. Questo forse sfugge a Furio Colombo, non sfugge a noi. E appunto, presente questo libro, La fine di Israele, che vabbè, non vi leggo, non so neanche bene di cosa parli, forse i contenuti, no, i contenuti non sono quelli del saggio del 2007, ma insomma, se siete interessati lo trovate sul Fatto Quotidiano. Questo non è un programma di recensione di libri, quindi non è mio compito leggere di cosa parla, però metto su un po' di musica così io riprendo fiato e voi ascoltate qualcosa di più godibile della mia voce. Continuiamo con questa scarrellata di notizie, di nuovo Fatto Quotidiano, Caserta, il comandante dei carabinieri al politico, sto lavorando per te e per fare il servizietto al tuo avversario. Proprio questa notte stavo lavorando per voi, prima di Pasqua ci facciamo il servizietto. Al telefono il comandante dei carabinieri di San Felice a Castello, Caserta, sembra contento. E il 19 aprile 2011, dall'altro capo c'è il sindaco uscente Pasquale De Lucia, UDC, da pochi mesi dichiarato decaduto da consigliere regionale per non essersi messo in tempo in aspettativa dal lavoro di dipendente della regione Campania. Il maresciallo e De Luca starebbero complottando un'operazione. L'ispirazione a casa dei familiari del rivale politico De Lucia, Emilio l'ispezione, scusate, a casa dei familiari del rivale politico di De Lucia, Emilio Nuzzo, candidato sindaco del centrodestra, per contestare un furto di energia elettrica, un allaccio abusivo alla rete pubblica. Il servizietto a cui accenna il maresciallo è questo: denuncia all'autorità giudiziaria e sputtanamento. Siamo in piena campagna elettorale per le amministrative che si terranno di lì a un mese. L'avversario di De Lucia subirà un danno d'immagine quando la notizia diventerà pubblica. Nuzzo vincerà comunque le elezioni contro Carmine Campagnuolo, sostenuto da sei civiche, tra cui una dal nome Uniti per De Lucia.
Pensate.
E quindi, vabbè, insomma, anche quest'altro che fosse proprio un personaggio affidabilissimo, insomma, io capisco uno che si allaccia abusivamente perché non c'è i soldi per pagare una bolletta elettrica, ma sinceramente non ho mai conosciuto nella mia vita dei candidati sindaci che versassero in così pessime situazioni economiche. Forse era il caso di Emilio Nuzzo, non lo so. Poi andiamo avanti. Vabbè, poi si parla dell'hotel, ma ve le salto, non perché non sia importante, ma perché la speculazione sui morti, sinceramente, lascia il tempo che trova, e anche tutta la polemica sui comuni isolati, sulle mancanze di servizi e la difficoltà, appunto, anche di essere puntuali in certe zone d'Italia, che in questo caso ha creato anche dei morti, non è che sia una notizia, è un fatto di tutti i giorni. Se servono delle morti perché diventi manifesto, allora forse l'unica notizia da dare è questa, l'abbiamo già data, quindi passiamo oltre. Poi, il post: è morto l'attore Miguel Ferrer, famoso per Robocop e Twin Peaks, sti cazzi. E sempre il posto, la bufola sui soldi scomparsi per i terremotati. E ancora, vabbè, l'ANSA con l'hotel, sepolti, ciao. E ancora, scendiamo, e il Chapo è stato estradato negli Stati Uniti. Andiamo a leggere questa notizia: il narcotrafficante più famoso del mondo è arrestato ed evaso più volte, è arrivato a New York, sarà processato ma non condannato a morte. Popov, l'assassino di Emanuel, patteggia e se la cava con 4 anni. 4 anni per omicidio preterintenzionale, si è concluso così il processo per l'omicidio preterintenzionale di Emanuel Chidi Nandi da parte del razzista italiano Amedeo Mancini. Che, se non sbaglio, se si tratta proprio di lui, dovrebbe essere quello che l'ha ammazzato a bastonate. E sì, effettivamente è lui, quindi 4 anni è la condanna che gli è stata data. Strano che sono condanne molto simili a livello temporale a quelle che affibbiano, cercano di affibbiare a chi lotta per la casa o anche lotta in Val di Susa. Si becca gli stessi anni di carcere di una persona che ammazza a sangue freddo un'altra persona a bastonate perché ha la pelle di un colore diverso. A proposito di pelle di un colore diverso, Obama ha ridotto le pene di 330 detenuti. Come? Non si sa. Andiamo a vedere. Leggiamo questa notizia, quindi l'ultimo atto di Obama sembrerebbe questo: Obama ha ridotto le pene di 300 detenuti, si trattava di persone condannate per reati non violenti legati alla droga, è il suo ultimo atto da presidente. Nell'ultimo giorno della sua presidenza, Barack Obama ha ridotto la pena di 330 detenuti condannati per reati legati alla droga. Con quelli di oggi, il numero di provvedimenti di clemenza concessi da Obama arriva a 1715, il numero più alto nella storia della presidenza degli Stati Uniti. Quella di oggi è anche la commutazione più numerosa mai concessa in un solo giorno dopo il provvedimento dello scorso 3 agosto. I detenuti che hanno ricevuto la riduzione della pena dovevano avere alcuni requisiti: dovevano avere già scontato 10 anni, minchia, essere stati condannati per reati non violenti e per avuto una buona condotta in carcere. Come cazzo fai a beccare più di 10 anni per condotta, cioè per spaccio e basta? Boh. E ci vuoi dire il magnanimo Obama, cazzo, cambia la legge piuttosto a sto punto, perché 10 anni a uno che l'avranno beccato a spacciare, insomma, mi sembrano tantini, considerando che appunto fisicamente non ha nuociuto a nessuno con il suo giro, a parte i danni legati al consumo della droga. Ma insomma, quelli direi che gli Stati Uniti d'America ci sono dentro fino al, al collo, vedi l'operazione Condor. Stavo per dire con un magico lapsus, ci sono dentro fino al Condor. Va bene, questa è la notizia. Comunque, non vi preoccupate, dopo la Cina, gli Stati Uniti rimangono lo Stato con la popolazione carceraria relativa più alta del mondo. Brasile, morto in un incidente aereo il giudice che si occupava del progetto sui fondi neri di Petrobras. È morto in un incidente il giudice della Corte Suprema brasiliana, relatore del processo nato dall'inchiesta sui fondi neri che della compagnia petrolifera statale Petrobras, la Mani Pulite Verde Oro, che ha travolto decine di uomini politici, compreso l'ex presidente Ignacio Lula da Silva. L'aereo su cui Teori Zavascki viaggiava, stando alle prime notizie, sarebbe precipitato a Paraty, località turistica sul litorale di Rio de Janeiro. Andiamo avanti, sempre il rigopiano dell'ANSA, me lo saltiamo. Sole 24 ore, quale Italia nel mondo post-globale? Way, 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 signori! Questa, se c'è l'articolo intero su internet e non ci chiede di comprare il giornale, ve la leggo, c'è. Questa ce la leggiamo perché secondo me merita. Allora, vediamo cosa dice Piero Fornara nel mondo post-globale. Globalizzazione addio è il titolo del libro che questo personaggio ha scritto e che qua è brevemente riassunto da... il libro l'ha scritto Mario De Aglio, scusate, ecco. Ed è riassunto sul giornale Il Rosa, no la Gazzetta, ma Il Sole, da Piero Fornara. Allora, globalizzazione addio. La domanda che incornicia la copertina del rapporto sull'economia globale l'Italia, promosso dal Centro Einaudi di Torino e presentato oggi a Milano, in anteprima per la stampa presso UbiBanca e poi nella sede di Asso Lombardia, quindi si vede già da dove lo presentano, che è una cosa per... cioè, è una proposta, è una considerazione che coinvolge tutti, non certo una risicata fetta della popolazione, ovvero quella che sta bene, tutti quanti. Infatti lo presentano a UbiBanca e alla sede di Asso Lombardia. Scaturisce dall'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, contro le previsioni pressoché generali, e qui è colpa vostra che non sapete fare il vostro lavoro di formazione, aggiungo io, e dal dichiarato protezionismo del nuovo inquilino della Casa Bianca. Le discontinuità appaiono crescenti sull'organizzazione mondiale, soprattutto su quello europeo. Intervistato dal Times e da Bild, Trump ha dichiarato che la NATO è obsoleta perché non si occupa del terrorismo e che Brexit è una scelta intelligente, visto che l'Unione Europea è un mezzo per raggiungere i fini della Germania. Ciappa! Questo nuovo scenario post-globale è ben delineato anche sull'ultimo numero di Foreign Affairs, l'autorevole bimestrale del Council on Foreign Relations, che intitola Out of Order proprio il saggio di apertura sul futuro del sistema politico ed economico internazionale. Oh, che bella, c'è una fotografia di Xi Jinping che a Davos difende la globalizzazione. Ed infatti il nemico numero uno, Xi Jinping, il più efferato criminale, il capo di Stato, il dittatore malvagio, adesso è questo leader luminoso che ci mostra una nuova via per continuare con il liberismo e il libero mercato. Una via come quella cinese, fatta di ipersfruttamento, reti antisuicidio e repressione delle idee. Fantastico. Allora, andiamo avanti però con la notizia, non ci perdiamo in questione di lana caprina. Per contro, sulle nevi svizzere di Davos, alla kermesse organizzata dal World Economy Forum, il segretario generale del Partito Comunista e presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, ha difeso la globalizzazione e il libero commercio, quasi mettendosi alla testa di una virtuale coalizione anti-protezionista, mentre Trump, convitato di pietra, rispolverava le critiche al capitalismo globale degli slogan antagonisti dei primi anni 2000, perché a Genova al G8, mi dispiace, ma avevamo ragione noi, e i fatti lo dimostrano. A Davos Trump ha comunque mandato l'italoamericano Anthony Scaramucci, il fresco di nomina alle relazioni esterne della Casa Bianca, per gettare acqua sul fuoco. Negli USA e nella Cina vogliono una guerra commerciale, secondo Scaramucci. Il presidente eletto sarà amico dell'Europa e non intende chiudere la NATO, che però va riformata. La lezione imparata è che il mondo cambia, occorre adattarsi, riposizionarsi, forse anche travestirsi con buona pace di Mao Zedong e del goto della finanza internazionale convenuto a Davos. Ma perché devi tirare in ballo Mao Zedong? Te, io non lo so. Comunque, è interessante che lo faccia. Ma non perché, vabbè, qua spara in mezzo Mao Zedong così, en passant. Però al di là di lui c'è questo ritorno alla fine a dei concetti che storicamente appartengono alla sinistra, ma in una nuova chiave, in una chiave neoliberista, insomma, cioè il capitalismo che si riscopre comunista perché quello che ha sempre professato lo sta portando al collasso. Ormai il gioco c'è, ovvero, per dirlo in altri termini, sono in ballo e gli tocca ballare. E allora ecco che tornano di moda certi concetti che fino a non troppi anni fa erano il temuto spettro che si aggirava per l'Europa. Un anno cruciale per l'Europa, giunto alla 21esima edizione, pubblicato da Guerini e Associati, il rapporto del Centro Einaudi a cura di Mario De Aglio, docente emerito di economia internazionale all'Università di Torino, si avvale anche dei contributi di Giovanni Andorino, Giorgio Arfaras, Gabriele Guggiola, Paolo Migliavacca, ma che nomi hanno? Anna Paola Quaglia, Giuseppe Russo e Giorgio Vernone. Mi dispiace, non è neanche colpa loro, avranno fatto tantissime cose brutte nella vita, ma il loro cognome non è una di queste. Per definire il nuovo presidente degli Stati Uniti nel momento in cui ci si accinge a prestare giuramento, De Aglio ha detto che è un enigma sorridente e inquietante, come la Clinton, che invece è sorridente e inquietante, ma non è un enigma, si sa benissimo cosa aveva in testa di fare. La scelta di Rex Tillerson, capo della Exxon, alla segreteria di Stato conferma l'intenzione di Trump di riaprire il dialogo con la Russia dopo le sanzioni volute da Obama. Questo potrebbe significare per l'Italia la possibilità di invitare al G7 di fine maggio a Taormina Vladimir Putin, escluso nel 2014 per la questione della Crimea, se non nella formula piena del G8, magari nell'ambito di una più informale sessione outreach. Quindi G7 più 1. In ogni caso il 2017 sarà per l'Europa un anno cruciale, con le elezioni presidenziali e legislative in Francia e quelle politiche in Germania, e nella precarietà della situazione italiana dopo le dimissioni del governo Renzi in dicembre in seguito alla sconfitta nel referendum costituzionale. La crisi in Ucraina, prima dell'emergenza migranti, poi, scrive Paolo Migliavacca, hanno scavato un grande solco anche tra i paesi orientali e quelli occidentali dell'Europa. Profonde crepe si intravedono pure all'interno del nucleo originario dei paesi fondatori dell'Unione, tanto che il vecchio e ricorrente progetto di un'Europa a più velocità, così caro fino a pochi anni fa alla Germania, oggi sarebbe difficilmente proponibile per la scarsità di soggetti dotati dei requisiti necessari. E qui arriva quella che dal titolo potrebbe essere classificata come la minchiata. Speriamo di sbagliare. Speriamo che io mi sbagli. La ripresa faticosa dell'economia italiana. Eccola qua. Per quanto riguarda l'Italia, sottolinea De Aglio, si tratta di non spegnere, anzi di rafforzare i lumicini di ripresa che ardono ormai in gran parte dell'economia, ma che non riescono a dare sufficiente luce e calore. A fronte di consumi che vanno bene, investimenti delle imprese che vanno così così, ma non sono negativi, non si vede ancora la ripresa degli investimenti immobiliari. Ah minchia, non si vede ancora, che cazzo devono ancora fare con gli investimenti immobiliari? Devono riprendere i cantieri, chiosa. Il 2014 e il 2015 sono stati i primi anni di modesta crescita dell'economia italiana. Dopo la crisi iniziata nel 2007-2008, purtroppo l'atteso riscaldamento della ripresa del 2016 si è materializzato con cifre di incremento del PIL sotto le aspettative. Forse la speciale debolezza delle statistiche è da collegare ai turbinosi mutamenti strutturali che l'economia globale sta vivendo, dice sempre Migliavacca. Ad esempio, è possibile che la qualità di scambi effettuati su internet in Italia negli ultimi 5-6 semestri sia fortemente sottostimata. Ma io, di fronte a tutto questo, signori, prendo la parola, perché veramente non si possono dire certe fregnacce. Allora, l'Italia non sta andando meglio da nessuna parte. L'unica cosa su cui si investe è forse è proprio l'immobiliare, che comunque, che ne dica questo, è un quinto del PIL italiano. Si continua a costruire un fracasso di roba, circa il 25% di quello che si costruisce rimane vuoto. In Italia c'è uno sfitto enorme e nonostante questo ci sono sempre più persone che sono senza casa, vedi picchetto antisfratto di cui parlavo prima. Quindi sinceramente l'unica roba su cui si investe troppo in Italia, perché è fonte di speculazione ma non di ricchezza condivisa e distribuita, è proprio l'immobiliare. Per quanto riguarda le imprese, gli investimenti sulle imprese li ha fatti lo Stato a fondo perduto, questi gli hanno detto vaffanculo, perché dopo essersi presi i soldi hanno ricominciato ad assumere a voucher e quindi a far lavorare in nero i dipendenti piuttosto che con i contratti a tutele crescenti, che già era una bella inculata, però neanche quelli gli sono andati bene, sono andati direttamente con i voucher. Il numero di lavoratori voucher ogni anno segna un nuovo record, il numero di disoccupati under 30 è più del 50% ed è in crescita, non è in diminuzione, e se non sono disoccupati sono lavoratori occasionali o sono iper precari, quindi la generazione, diciamo, che ha meno di 40 anni è fatta per lo più da disoccupati cronici, iper precari, e cioè cronici non per colpa loro, cronici per colpa di un sistema che cronicamente non gli dà un posto fisso di lavoro, iper ricattabili, sfruttatissimi, pagati male, senza un soldo, indebitati, con la speranza di fare indebitare anche la loro famiglia per sostenerli e fottergli la casa. Questo è quello che sta succedendo in Italia in questo momento, e Ventimiglia, o Miglia Vacca, come cazzo si chiama lui, ha anche la faccia tosta di venire a raccontare che l'Italia si sta riprendendo. Vabbè, l'articolo continua ancora, ma sono già le 10:23 minuti, quindi io direi che la chiudiamo qui. Andiamo avanti con altre notizie, magari prendiamo qualche notizia dal mondo, vediamo cosa dice ad esempio l'Internazionale di oggi, che dice che le vittime del bombardamento del campo profughi in Nigeria sono almeno 90. Andiamo a leggere brevemente questa notizia, se ne parla un minimo. Le vittime del bombardamento nel campo profughi in Nigeria sono almeno 90, per la maggior parte si tratta di donne e di bambini che si trovano nel campo profughi di Ran. Nelle aree nord-orientale della Nigeria circa 90 persone sono state uccise da due bombe sganciate dall'aviazione nigeriana nella città di Ran, che accoglie migliaia di persone sfollate. Ha annunciato Medici Senza Frontiere in un comunicato che ha aggiunto che al momento dell'attacco era in corso una distribuzione di aiuti. E ancora, in strada contro Donald Trump, qui c'è un po' di gente che è andata a protestare durante l'insediamento del presidente legittimamente eletto degli Stati Uniti d'America, che ne vogliono questi, insomma, hanno votato, e quindi sta su, non è che se andava su la Clinton allora il sistema funzionava e se va su Trump non funziona. Se il sistema ti fa eleggere una persona che non vorresti che fosse eletta, che molti non vogliono che sia eletta, anzi la maggioranza del popolo americano non lo voleva come presidente, questo comunque legittimamente viene eletto presidente, non puoi prendere la con Trump, prenditela piuttosto con il sistema che gli permette di fare questo tipo di tramacci. Donald Trump si siede oggi a Washington, notizia dopo l'Internazionale. Ancora Internazionale, il boss del narcotraffico messicano Joaquin Guzman è stato estradato negli Stati Uniti. E ancora, la svolta a destra dell'America Latina, le implicazioni per la Palestina. Un documento di sintesi per ripercorrere la storia delle relazioni latinoamericane e palestinesi e valuta qual è la posta in gioco per la causa palestinese nel continente. Vabbè, la notizia è un po' lunghetta. Vi leggo giusto l'incipit. La destra politica cilena ha vinto in decine di comuni nelle elezioni locali dello scorso ottobre, sconfiggendo la coalizione di centrosinistra al governo. Nello stesso mese, il vescovo evangelico di destra, Marcelo Crivella, è diventato sindaco di Rio de Janeiro. Una serie di altre elezioni latinoamericane hanno analogamente visto nel corso dell'ultimo anno la vittoria della destra, denotando un ritiro della marea rosa dei governi di sinistra e della regione. Questa svolta a destra non promette bene per la causa palestinese, con dei leader come Crivella, che da sindaco ha scelto come meta del suo primo viaggio Gerusalemme in aperto sostegno agli interessi israeliani. Si tratta di un cambiamento rilevante rispetto al recente passato. Mentre per decenni i governi dell'America Latina sono stati per lo più amici di Israele, qualcosa iniziò a cambiare negli anni 2000, quando molti di questi governi, progressisti e meno progressisti, mostrarono un maggiore senso di solidarietà con la Palestina, attraverso azioni quali il riconoscimento dello Stato palestinese e la condanna degli attacchi israeliani contro la striscia di Gaza. Tale solidarietà ha caratterizzato un decennio d'oro per le relazioni tra la Latina America e la Palestina. Se vi interessa il resto dell'articolo lo trovate su Nena News. E poi abbiamo un articolo del Sole 24 Ore. L'arma di persuasione di massa del Tikkun, e qua si parla di nuovo di Trump. Credo che l'articolo stavolta No, c'è di nuovo, vabbè, leggo un brevissimo estratto. Non tutti sanno pensare in grande, ma quasi tutti sono attratti da chi lo fa. Ecco perché un po' di iperbole non fa mai male. Io la chiamo iperbole veritiera, è una forma innocente di esagerazione, ancora più efficace di promozione. Questa citazione dal bestseller Trump, l'arte dell'affare, è l'essenza della filosofia del modus operandi del magnate newyorkese. Negli annali della storia americana, il 20 gennaio 2017 potrebbe dunque essere ricordato come il giorno in cui l'iperbole veritiera ha conquistato la Casa Bianca. Sarà senza dubbio il trionfo finale del suo messia Donald Trump, ma anche una grande vittoria per uno dei suoi profeti minori, Nigel Owicks, un cittadino britannico che si definisce pioniere del campo del soft power. Se il Tycoon siederà nell'ufficio Vale, sarà infatti anche merito di Cambridge Analytica, la controllata americana della holding inglese di Owicks, che CNN ha definito arma segreta di Donald Trump. Se vi interessa l'articolo, anche qua, perché non ve lo leggo tutto quanto, lo trovate sul Sole 24 Ore a firma di Claudio Gatti. Bene, sono le 10 e 28 minuti, quindi direi che per oggi abbiamo finito. Sono andato un po' di fretta perché appunto oggi ho fatto soltanto un'ora di rassegna stampa, ma un po' di notizie insomma le abbiamo dette. Comunque ribadisco che lo sfratto di questa mattina in via Ampere è andato bene, è stato rinviato di 2 mesi, quindi un buon risultato. Ribadisco anche che adesso da mezzogiorno a mezza, l'una e mezza, va in onda Memoria Resistente, dalle 2:30 invece va in onda di nuovo la replica di questa rassegna stampa, quindi un appuntamento con l'informazione anche oggi pomeriggio, non da questo venerdì, ma tra molto poco. Il rullo di tamburi ricomincia anche il DJ set Chinatown, che forse diventerà DJ set Ciurmo, il venerdì sera, quindi anche un appuntamento musicale. Se non vi interessano appuntamenti musicali, ricordo stasera al Ciurmo sempre alle 7:30 la presentazione del libro La variante populista, presentazione con l'autore Carlo Formenti, quindi 7:30 Ciurmo, e poi come al solito il venerdì sera l'infospazio Chinatown e il sabato la Marzola. Sono sempre giorni ricchi, serate ricche di eventi e pretesti per restare in compagnia. Quindi questi sono gli appuntamenti prossimi con la rabbia. Beh, con la radio domani c'è la rabbia, ovviamente dalle 15 in avanti, domenica No Rest for the Warriors. Tutti i nostri programmi li trovate in podcast sul sito radiazione.info. Detto questo, l'unica cosa che mi rimane da augurarmi e augurarvi è di sentirci nel futuro. Ciao!